Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava.
Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Oggi vi portiamo sulla East Coast americana in una puntata che vogliamo dedicare ai nostri giovani ricercatori di talento, con un occhio particolare al settore medico. Ospite d'eccezione una giovane ricercatrice che, grazie a un suo studio, si è aggiudicata uno dei riconoscimenti più importanti promossi da ISNAF, fondazione che riunisce migliaia di accademici e scienziati italiani oltreoceano. Con lei esploreremo le tante opportunità che si aprono negli Stati Uniti per giovani che aspirano a una carriera nella ricerca a livello internazionale. La collega del Sole 24 Ore, Francesca Barbieri, ci segnalerà, come ogni mese, le opportunità più interessanti relative a bandi di rango internazionale, mentre nella seconda parte della trasmissione tornerà Eures Italia a regalarci preziose indicazioni sui posti di lavoro attualmente ricercati in Europa. A chiudere, un angolo tutto dedicato ai libri e alle letture per i figli di giovani di coppie di connazionali all'estero. Un progetto culturale prova infatti a dare risposta a questa necessità per avvicinare i bambini dei nostri expats alla cultura del paese puro a migliaia di chilometri di distanza. Tutto è dunque pronto per il nostro volo transoceanico verso New York. Preparatevi all'imbarco.
Generazione Mobile.
Lo spunto della settimana ci riporta a Brexit. 2000 sterline per lasciare il Regno Unito e tornare nel proprio paese di origine, Italia compresa. È scattata la distribuzione del bonus che il governo britannico ha esteso anche ai cittadini europei residenti sull'isola che decidessero volontariamente di partire. Finora lo schema era riservato ai soli migranti extracomunitari, ma dopo l'uscita formale del Regno dall'Unione potranno ricorrervi pure gli expats europei che rinunceranno ai diritti di residenza sull'isola. I cittadini comunitari oltremanica hanno tempo fino al 30 giugno per presentare domanda per l'EU Settlement Status, il documento obbligatorio che dà diritto a risiedere sull'isola a tempo indeterminato con le medesime tutele pre-Brexit. Solo chi vi rinuncerà potrà beneficiare del bonus da 2000 sterline per la partenza.
Toolbox.
A Toolbox, la nostra cassetta degli attrezzi utile a orientarvi nel mondo del lavoro internazionale, tornano i consigli pratici del Sole 24 Ore. Ascoltiamo dunque cosa ci riserva il menù odierno insieme alla collega Francesca Barbieri, che oggi ci parla di un progetto europeo dedicato agli under 20 che mette in palio importanti borse di studio. Sentiamo.
Stage e borse di studio da 10.000 euro che possono essere usate per studiare, lavorare o fare esperienze formative anche all'estero. Sono previste da Aurora Fellows, un progetto di respiro europeo nato dalla condivisione di conoscenze e metodi di insegnamento di un'ampia rete di enti e fondazioni che si occupano di imprenditoria giovanile, tra cui Fondazione Homo Ex Machina, Fondazione Golinelli, Junior Achievement Italia e Fondazione Mondo Digitale. Un network che ogni anno coinvolge più di 200.000 ragazzi in Europa e in diversi altri paesi del Mediterraneo e punta a preparare i giovani under 20 anche grazie al sostegno di aziende partner che sperano di trovare attraverso il programma i propri manager del futuro. Tra le varie iniziative c'è un programma di 3 anni, partito lo scorso settembre, che ha l'obiettivo di inserire e formare 100 giovani talenti italiani dai 16 ai 20 anni ogni anno, un programma aperto che seleziona i ragazzi ogni 3 mesi. Per essere ammessi bisogna affrontare un vero e proprio test in più step, con 3 prove particolari, alcune da fare singolarmente, altre in gruppo. Si parte da un video motivazionale in cui i ragazzi devono spiegare perché vogliono partecipare al programma. La seconda prova consiste nel riuscire a contattare dei professionisti di livello internazionale e ottenere degli endorsement. Infine, bisogna superare una sorta di prova di orienteering online tra Google Maps e Wikipedia. Il costo per partecipare alla selezione è di 70 euro. Ai ragazzi ammessi viene offerto un percorso gratuito in cui sono accompagnati da wizard e da coach. I primi sono professionisti esperti in vari ambiti. Si mettono a disposizione di ogni giovane fellow per 5 ore all'anno in 10 incontri da mezz'ora. Sono attivi nel mondo del digitale con esperienza su intelligenza artificiale, machine learning, blockchain, stampa 3D, veicoli a guida automatica, ma anche in ambiti che spaziano dall'area umanistica all'economia, alla finanza e al management. I coach invece guidano i ragazzi in un percorso per bilanciare le proprie abilità e competenze di fronte alle sfide, li aiutano ad aprirsi alle novità, a essere responsabili e a gestire lo stress. Ma non è tutto. I ragazzi hanno l'opportunità di fare un totale di 45 giorni di stage in grandi aziende, in Italia e all'estero, lavorando fianco a fianco con i manager, imparando nuove cose attraverso l'esperienza sul campo, e hanno a disposizione una borsa di studio di 10.000 euro per partecipare a corsi di formazione o tirocini in giro per il mondo. Per informazioni è possibile consultare il sito aurorafellows.com.
Il testimone.
La testimone della settimana è una ricercatrice 35enne al lavoro negli Stati Uniti. Patrizia è stata una dei vincitori lo scorso dicembre di uno dei premi più prestigiosi assegnati ai giovani scienziati italiani oltreoceano e oggi è in onda con noi per aprirvi le porte di una carriera nelle più importanti istituzioni scientifiche statunitensi. Buon pomeriggio, Patrizia Mondello.
Buon pomeriggio a te.
Laurea in medicina Messina, ti specializzi in oncologia medica, dopodiché parti per una specializzazione all'estero. Perché hai scelto gli Stati Uniti?
Beh, gli Stati Uniti sono rinomati diciamo per la qualità scientifica, però in aggiunta anche mia sorella aveva fatto precedentemente un'esperienza in laboratori americani, quindi diciamo la scelta è stata un po' bias.
Oltreoceano, la tua carriera è decollata, ci riassumi molto in breve le tue tappe fino a ciò di cui ti occupi ora.
Sì, io sono venuta negli ultimi 2 anni della specializzazione dell'oncologia medica perché in realtà volevo fare quella che doveva essere una tesi sperimentale, quindi sono andata in un laboratorio al Memorial Sloan Kettering, che è uno dei cancer center più grandi al mondo. Ho fatto questa tesi sperimentale, però nel frattempo diciamo mi sono appassionata al laboratorio, quindi mi è stata offerta la possibilità di fare il dottorato sempre allo Sloan Kettering, l'ho finito e nel frattempo poi insomma la passione per il laboratorio è cresciuta, ho fatto altri 2 postdoc e nel frattempo ho studiato anche per gli step per fare l'abilitazione della mia laurea americana e poi mi è stata offerta appunto la possibilità di fare un advanced fellowship clinica sempre al Memorial Sloan Kettering per poter integrare appunto la laurea con la fellowship americana.
Andiamo allora, Patrizia, ai tuoi consigli pratici per lavorare negli Stati Uniti e sviluppare una carriera nel settore medico oltreoceano. Tu ti sei mossa da sola per trovare la tua prima postdoctoral fellowship in totale autonomia. Identificare un professore di riferimento e un laboratorio dove poter chiedere di lavorare rappresenta una strada praticabile quando il proprio ateneo magari non ha sufficienti connessioni.
Sì, è assolutamente praticabile perché diciamo dal punto di vista medico, quindi contattare un professore che è un medico e un laboratorio è un po' più facile rispetto a contattare dei laboratori grossi dove chiaramente sono tutti PhD. La cosa più facile è appunto mandare delle mail, dimostrare la volontà di voler lavorare, di voler cercare appunto di imparare e ti viene data sicuramente la possibilità, c'è una mentalità molto aperta, quindi assolutamente io come ho detto ho mandato un'email totalmente anonima a un grosso professore dimostrandomi appunto con la volontà di voler imparare e mi è stata data la possibilità, dopodiché tocca a te chiaramente lavorare, cercare di imparare quello che non si sa per il gap ovviamente della formazione italiana.
E una volta però che la propria candidatura viene accettata da un professore o laboratorio di riferimento appunto negli Stati Uniti, chi si occupa di tramitare tutte le pratiche? Bisogna fare tutto da soli?
Una volta che diciamo ti si viene accettata la pratica e ti viene data la posizione, dopodiché c'è l'amministrazione dell'istituzione stessa che si occupa di tutta la burocrazia, in particolar modo se vogliamo anche del visto, della possibilità di metterti in contatto con degli housing, quindi delle abitazioni, in particolar modo nelle grosse città, per agevolare comunque quelle diciamo burocrazie che alternativamente sarebbero complicate e un pochino ostiche per una persona che viene da un paese diverso.
Patrizia, ci sono delle precondizioni a livello formativo e di curriculum che permettono di vedere più facilmente accolta la propria candidatura?
Beh, sì, diciamo che se comunque si aspira ad andare in un grosso laboratorio, è chiaro che una formazione in un laboratorio e un dottorato diciamo nel tuo paese natale o comunque in altri paesi danno una spinta in più per poter venire accettati in grossi laboratori. Alternativamente, se si vuole iniziare in diciamo la propria carriera o comunque la propria esperienza in laboratori un pochetto più piccoli, basta solamente comunque una buona volontà per poter imparare.
E a livello di visti da quale si parte? Qual è il migliore?
Solitamente si parte da un J1, che comunque è il primo step per poter arrivare come postdoc. Poi chiaramente se arrivi come studente ci sono diversi livelli di visti, e poi comunque il visto migliore sarebbe quello che è considerato come una sorta di visto lavorativo, che viene chiamato H1B visa. Tuttavia diciamo l'H1B visa puoi arrivare anche successivamente passando per il J1 per meriti scientifici, che è esattamente quello che ho fatto io.
Arriviamo al tipo di lavoro, Patrizia. Partiamo da salario e orari di lavoro di un postdoc. All'inizio è molto dura, vero?
Assolutamente sì, cioè gli orari di lavoro sono chiaramente quelli stabiliti dei 5 giorni, però tutto dipende da te, nel senso che il postdoc non ha un orario fisso, cioè tu puoi andare in laboratorio e puoi stare quanto vuoi. Se tendi a voler fare dei lavori ad alto impact factor o comunque a farti una buona esperienza, parliamo di 7 giorni su 7 almeno, e lunghe ore, quindi insomma una media dalla mattina alla sera, cioè tendenzialmente devi stare, ma ripeto, non ci sono orari stabiliti. Salario è il minimo, solitamente è ben noto che i postdoc lavorano tantissimo e vengono pagati pochissimo. Si parte dai $33,000, che è quello basale, per poi chiaramente aumentare in base al numero di anni di esperienza, quindi dipende molto dall'esperienza, sono salari stabiliti dall'NIH.
Tu hai ricevuto pochi mesi fa un prestigioso riconoscimento, il 2020 Young Investigator Award dell'Italian Scientists and Scholars in North American Foundation, meglio conosciuta come ISNAF. Insieme a te anche altri giovani scienziati che intendiamo invitare nelle prossime puntate di Generazione Mobile. In un flash, Patrizia, come definiresti la nostra comunità di giovani ricercatori nel Nord America? Qual è il loro identikit medio?
Gli italiani nel Nord America sono veramente uniti, se devo dire, sono un grosso gruppo e sono sicuramente degli scienziati con grande voglia di fare e una grandissima intelligenza, e che si posizionano a livelli molto elevati. Quindi io definirei gli italiani in America come un grosso gruppo compatto ed estremamente ad alti livelli.
Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Patrizia Mondello, 35enne ricercatrice italiana al lavoro presso uno dei più prestigiosi istituti oncologici negli Stati Uniti. Patrizia, fresca vincitrice di un importante riconoscimento dedicato proprio ai nostri giovani scienziati oltreoceano, è in onda per rifornirvi di tanti preziosi consigli su come avviare una carriera di ricerca in America del Nord, partendo dalla prima tappa, l'individuazione del laboratorio dove lavorare. Riprendiamo allora l'ascolto.
Generazione Mobile.
I tuoi consigli di vita pratica, il primo riguarda l'alloggio, e qui c'è una sorpresa interessante per i postdoc interessati a un periodo negli Stati Uniti, perché lavorare per grandi istituzioni di ricerca può portare dei benefici. Quali esattamente?
Se tu lavori in una grossa città, soprattutto per grosse istituzioni, molto spesso ti si viene data la possibilità di poter avere degli affitti con dei building che sono associati all'istituzione stessa, quindi cercare di poter pagare un affitto commensurato al salario che si riceve. È anche vero che nelle più piccole città questa fortuna non si ha e non ci sono tutte le istituzioni programmate in quel modo, però nelle grosse città tendenzialmente si ha questa opportunità.
E ci raggiunge ora in linea Andrea Ventura, Scientific Director presso il Memorial Sloan Kettering Cancer Center, nonché professore ordinario di biologia cellulare e dello sviluppo alla Weill Cornell Medical School. Buon pomeriggio e grazie per essere in onda con noi.
Buon pomeriggio.
Allora, negli Stati Uniti hai scalato rapidamente le posizioni, come abbiamo appena riassunto. Va anche aggiunto che alle spalle hai un postdoc al prestigioso MIT di Boston, e aggiungiamo che il tuo gruppo studia gli RNA non codificanti per creare modelli murini di tumori umani. Con Patrizia hai in comune gli studi a Messina, e mi concentrerei sui tuoi consigli davvero preziosi ai giovani ricercatori, Andrea. Il primo è: non fate un postdoc nella stessa università in cui vi siete laureati. Perché?
Per due motivi sostanzialmente. Il primo è che cambiare università e ambiente di ricerca è essenziale per creare nuovi contatti, avere nuovi stimoli, imparare nuove tecnologie, a iniziare nuove linee di ricerca. Il PhD, quello che chiamiamo dottorato in Italia, e il postdoc sono parte essenziale della propria formazione scientifica, per cui rimanere nella stessa sede uno rischia di continuare a fare la stessa cosa. Il secondo motivo è che in genere avere nel proprio CV la stessa università per i vari step di formazione è visto con sospetto negli Stati Uniti e in genere in Europa, per cui cambiare è visto come un punto di forza.
Siate proattivi, non aspettate sia il professore a dirvi cosa fare, aggiungi, perché raccomandi fortemente un postdoc negli Stati Uniti rispetto all'Europa?
Proattivi è essenziale, secondo me, è quello che la collega prima ha detto, è un esempio classico. Dovete essere voi, studenti e giovani laureati, a cercare il lab in cui andare a fare il postdoc, contattare il PI di persona e mostrare iniziativa, voglia di imparare ed entusiasmo. Questo è un errore che vedo fare molto spesso gli italiani, di aspettare che il proprio prof in Italia ti trovi una sistemazione all'estero. Questo è un errore gravissimo, perché poi il postdoc è probabilmente la scelta più importante che fai nella tua carriera scientifica, perché determina il campo di ricerca su cui lavorerai per i prossimi 15-20 anni. Farlo negli Stati Uniti è un consiglio che do spesso, sia in Europa che negli Stati Uniti puoi fare ricerca ad altissimi livelli, è chiaro, però quello che ho visto è che un'esperienza negli Stati Uniti ti dà una visione un po' più ampia e ti offre possibilità poi lavorative dopo il postdoc che sono maggiori rispetto a un postdoc in Europa.
Anche tu consigli, lo abbiamo sentito anche poco fa, la via del contatto diretto per venire a lavorare oltreoceano. Però ti chiedo, come cercare l'università o il laboratorio migliore negli Stati Uniti? È apprezzato proporre anche delle idee di ricerca, oltre che il proprio semplice profilo?
Assolutamente sì. La prima cosa da fare è chiedersi qual è la mia passione nel campo della ricerca scientifica, qual è il campo di ricerca su cui voglio lavorare per i prossimi 15-20 anni. Una volta che questo è chiaro, a cercare tra le varie università americane o europee quali sono i group leaders che fanno ricerca in questo campo a livello più alto. Una volta identificato il lab, devi fare ulteriori ricerche, rendersi conto se il lab è un ambiente ospitale, se l'atmosfera nel lab è piacevole, perché questo è un aspetto che spesso viene sottovalutato. Una volta che hai individuato i 10-15 laboratori più interessanti, manda un'email tranquillamente al group leader e proponi progetti o idee se puoi. Quello è visto con grande favore, almeno nel mio caso, quando un postdoc mi scrive dicendo vorrei venire a lavorare nel tuo lab per fare questo tipo di progetti, quello è un gran punto di forza e riceve molta più considerazione che un postdoc che mi scrive voglio venire a lavorare perché sei a New York e mi piace la vita newyorkese.
Grazie al professor Andrea Ventura e soprattutto in bocca al lupo per il vostro lavoro di ricerca. E abbiamo la domanda diritto per Patrizia Mondello: quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio per lavoro?
Siate audaci, non abbiate paura dei limiti, dei problemi o delle difficoltà che potete incontrare, perché ce ne saranno tanti, ma avere coraggio porterà sicuramente a un successo, quindi siate audaci.
Job Abroad.
E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Nuovo appuntamento con le offerte e le iniziative in Europa insieme all'agenzia Eures Italia. Sentiamo.
Benvenuti al contributo di Eures Italia. Io sono Stefania Garofalo, consulente Eures a Pordenone, Friuli Venezia Giulia. Oggi vi parlo dello European Online Job Day Make It Work in Denmark 2021, in programma per il 18 marzo, grazie al quale potrete scoprire nuove opportunità Eures per la mobilità professionale in Danimarca. Al nostro evento online potrete esplorare grandi opportunità di carriera nel paese scandinavo, avere informazioni utili su vita e lavoro in Danimarca, assistere a presentazioni aziendali e anche chattare con i consulenti Eures danesi via Skype per avere suggerimenti e conoscere tutti i trucchi per raggiungere il lavoro dei vostri sogni nei settori di punta. La Danimarca può infatti offrire ottime opportunità di carriera, crescita professionale, un ambiente di lavoro per nulla gerarchico, anzi molto informale, e in generale un'ottima qualità della vita. Durante la giornata europea del lavoro del 18 marzo verranno presentati più di 1500 posti di lavoro per chi parla inglese. Soprattutto il settore IT, quello della green energy e il cluster delle scienze della vita sono alla ricerca di candidati altamente qualificati. In Danimarca troverete tramite lavori interessanti, come ad esempio specialisti delle sicurezze informatica, analisti di dati, architetti IT, business intelligence e data scientist, specialisti del cloud e commercio digitale, sviluppatori di software, supply chain manager, product e category manager, ingegneri elettronici dell'automazione, meccanici, meccatronici ed altri, procurement specialist, architetti del software, responsabili dello sviluppo aziendale, scienziati biometrici, medici specialisti, ricercatori PhD e postdoc e tanti altri. A proposito di medicina, vi ricordo anche che Eures ricerca 5 medici specializzati in psichiatria per la regione della Danimarca centrale in una struttura formata da 8 dipartimenti. Le condizioni contrattuali e l'assistenza per l'inserimento, compresi corsi di lingua intensivi e supporto per il trasferimento all'estero, ricerca di un alloggio, cura dei bambini e del coniuge, sono davvero ottimi. Dove è possibile trovare ulteriori informazioni? Sul sito ANPAL, alla voce Eures News, sui canali social di Eures Italy, sul sito dedicato agli European Online Job Days di Eures e anche sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia e sull'app Lavoro FVG.
Internet Point. E siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Oggi vi parliamo di un progetto interessante rivolto ai tanti genitori italiani che hanno bambini o ragazzini all'estero, ai quali desiderano trasmettere la nostra cultura pur in contesti e in paesi diversi. Si chiama Sgrumf Kids Box. Ad Anna Sommavilla, co-founder di Sgrumf, abbiamo chiesto consigli di lettura per figli di giovani coppie all'estero.
Siamo partiti proprio da un'esigenza che sentivamo in prima persona come famiglie appunto expat trasferite all'estero, e cioè quella di trovare dei libri di qualità adatti ai nostri figli, adatti all'età dei nostri bambini. Questo senza avere la possibilità di parlare con una libraia di fiducia e lasciarsi consigliare, e soprattutto senza poter sfogliare fisicamente i libri. Perché ovviamente acquistarli online purtroppo non dà questa opportunità. Ci piace un po' pensare a Sgrumf Kids Box come a un progetto di cultura a domicilio, quindi quello che noi ci ripromettiamo di fare è aiutare genitori come noi a trasmettere ai loro figli il piacere della lettura e anche l'italianità, la nostra italianità.
Parlando appunto di coppie italiane con figli all'estero, un tema, lo ha detto poco fa, è quello di trasmettere la cultura italiana. Allora, quanto la lettura, libri italiani possono aiutare a far sì che questi bambini acquisiscano, pur trovandosi fuori dal nostro territorio, gli elementi fondanti anche del nostro essere italiani?
Ma allora, sicuramente la lettura, attraverso la lettura si sostiene la lingua, quindi è uno dei problemi fondamentali di noi italiani all'estero, quindi come possiamo mantenere viva la nostra lingua pur avendo i nostri figli esposti a spesso non soltanto una ma due, tre lingue, perché le famiglie miste, le scuole internazionali, quindi ci sono bambini bilingui, trilingui, quadrilingui e in questo caso è veramente difficile mantenere l'italiano.
Un'ultima cosa invece riguarda i vostri consigli, siete molto attivi anche sui social per fornire consigli pratici di lettura ai genitori per i loro bambini all'estero. Allora, quali sono i titoli che vanno un po' per la maggiore?
Sì, allora sicuramente consigliamo un'autrice italiana famosissima che è Beatrice Alemagna. L'ultimo suo titolo è Mio amore, parla dell'accettazione di sé, quindi questo è sicuramente il primo consiglio di lettura che vorremmo dare ai nostri ascoltatori. Immancabili Gianni Rodari e Leo Leoni, e qui non riusciamo a dare un titolo perché i libri sono tutti davvero molto belli, e anche Roald Dahl, che si adatta forse a dei bambini un pochino più grandi, diciamo dai 7-8 anni in su.
Per maggiori informazioni potete cliccare su www.sgrumf.com. E chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi, innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile. Ricordate di scaricare i nostri podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24. Questo vi permetterà di recuperare tutte le informazioni utili che potreste esservi persi nel corso della diretta. Internet Point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio, consigli utili da chiedere o testimonianze personali da offrire? Beh, scriveteci generazionemobile@radio24.it. Infine, la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni, che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro e imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza, raccontare la vostra storia, ma soprattutto dare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi ascoltano? Fate parte della nostra generazione mobile? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi basta scrivere a generazionemobile@radio24.it. E finisce qui questa puntata di Generazione Mobile, aspetto dunque i vostri contributi via email e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.